strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni, alla strada del bosco.
Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
La strada nel bosco. Le italiane e gli italiani raccontano l'armistizio del settembre 1943. Un podcast di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ISREC Bergamo e la rete degli istituti della Resistenza. Quarta puntata, case e caserme.
Già dai primi giorni di settembre forti contingenti militari tedeschi erano ammassati alla frontiera del Brennero e buona parte di questi era già calata a Bolzano. Dopo l'annuncio di Badoglio, le forze militari tedesche mossero subito ad occupare i punti chiave e le caserme, soffocando nel sangue il tentativo di resistenza di quei militari che si erano schierati contro di loro, seguendo il sibillino invito fatto da Badoglio nel suo proclama. Io, dopo aver resistito con le armi al fianco di un nucleo di militari della caserma di Via Druso, primi resistenti in cui mi ero imbattuta dopo le cannonate tedesche sparate alle 3 del mattino sul palazzo del comando del corpo d'armata, sfuggì alla cattura dopo la resa decisa dai primi compagni d'armi. Inebetita, camminavo in mezzo all'immane tragedia. Guardavo con animo straziato, pieno di furore, gli orrori che i militari tedeschi compivano sui soldati italiani. Alle 10 di quel tragico mattino i grossi carri armati tedeschi sfondavano le mura delle caserme, dove la resistenza senza speranza dei valorosi soldati italiani continuava. Era dal mattino, quando era esplosa la prima cannonata, che mi trovavo coinvolta in cose più grandi di ogni mia immaginazione. Mi sembrava di essere sprofondata in una grande bolgia infernale. Mi ossessionavano le voci dei militari tedeschi che gridavano ordini. Mi ossessionavano le raffiche che colpivano militari italiani inermi. A metà mattina il greto asciutto del fiume Talvera era gremito di soldati italiani prigionieri. Cercai i compagni, ma era impossibile trovare qualcuno in mezzo a tanto caos. Trovai Tilli e, senza ascoltare ciò che andava dicendo, lo trascinai all'ospedale civile, dove vidi Giovanni, autista della Croce Rossa, e Nando, un portantino. Tutte e due facevano parte dell'organizzazione. Espressi loro la mia decisione di liberare i soldati italiani ammassati nel fiume. Bisognava agire subito, finché la vigilanza dei tedeschi non era troppo stretta. Ci demmo appuntamento per la sera stessa, al calare del sole. I due giorni che seguirono furono colmi di azioni frenetiche per strappare militari italiani alla triste sorte dei lager nazisti. Nel terzo giorno dell'occupazione nazista la città sembrava svuotata di tutto. Disfatta dalla stanchezza, stravolta dalla tensione, Tilli mi accompagnò a casa trasportandomi l'ultimo tratto di peso. M'addormentai nel bagno caldo che mi aveva preparato la signora Lucia e fui portata a letto senza che me ne accorgessi. Ininterrottamente dormii per 10 ore. Decisi di non riprendere più il lavoro disertato in quei giorni, ma l'inaspettata visita della polizia militare tedesca, la minaccia di essere internata in Germania se non riprendevo subito servizio, mi fecero cambiare idea. In 8 giorni l'intero ordinamento civile e militare della città si era completamente trasformato. Le scritte italiane delle vie, delle botteghe, degli esercizi pubblici, degli enti e delle indicazioni stradali erano state sostituite in tedesco.
Elsa Oliva l'8 settembre si trova a Bolzano, ha 22 anni. Lavora come impiegata comunale ed è profondamente antifascista. La sua adesione alla resistenza è naturale e alla fine del 1943 è arrestata. Riesce a scappare dal treno che la porta a Innsbruck per essere processata. Ripara in Piemonte, continuando la lotta nell'Ossola. Il testo che abbiamo letto è tratto dal racconto autobiografico pubblicato postumo, Bortolina, storia di una donna, edizione Gruppo Abele. È qui letto da Diana Santini.
Il protagonismo delle donne dopo l'8 settembre lo ascoltiamo dalle loro stesse voci, diari, testimonianze, ed è un coro che si costruisce in migliaia di gesti. Rosangela Pesenti, insegnante femminista, attiva nel gruppo dirigente dell'UDI, Unione Donne in Italia.
L'8 settembre si espande in una manciata di giorni in cui tutto si decide. Le donne si muovono subito, per prime, senza organizzazioni, senza ordinanze, provvedimenti, deliberazioni, senza indicazioni. Si muovono dentro quella scienza della vita quotidiana, intrisa di conoscenze concrete in cui l'imprevisto è continuo. Gli uomini sono in fuga, il paese è allo sbando. Le donne aprono le case, rivestono, rifocillano, rincuorano, accompagnano per un tratto di strada, accolgono biglietti da recapitare, si muovono impreviste e silenziose. Nel disastro delle istituzioni, nel balbettio dei governanti, nella confusione dei comandi militari, le donne rendono visibile quella capacità di governare il territorio che ha radice nell'economia della casa, nella miriade di saperi che fanno la cura delle relazioni umane, dentro la concretezza materiale delle necessità dettate dalla sopravvivenza. Nel segreto delle stanze vengono aperti gli armadi, in cui gli abiti sulle grucce parlano di affetti lontani, abiti di padri, figli, fratelli, mariti, custoditi gelosamente, rivestono generosamente uomini sconosciuti. Un rito officiato da migliaia di donne di ogni età e condizione, singolarmente e insieme, a ricordare il fondamento di ogni vita civile che è prima di tutto accoglienza. Le donne fanno della casa in cui sono state confinate il primo territorio di un'azione libera che rende visibile un mondo in cui il primo imperativo è sempre quello di salvare vite. Nelle case si celebra sommessamente la trasformazione. Ci saranno poi i lunghi mesi della resistenza, ma se cerchiamo i luoghi in cui è nata la nostra democrazia, dobbiamo cominciare immaginando anche ogni casa in cui si è decisa la sorte di un uomo, l'8 settembre 1943.
Quando ci fu l'8 settembre 1943, mio fratello maggiore si trovava nella caserma del Cristo ad Alessandria. Cercai in tutti i modi di farlo uscire, ma fu impossibile. Allora mi informai dove li avrebbero portati e che tragitto avrebbero fatto. La tradotta avrebbe fatto la linea Alessandria-Torino e di lì sarebbero stati deportati in Germania. Il giorno 11 o 12 settembre, non ricordo esattamente il giorno, mi recai a Torino, Porta Nuova, per attendere la tradotta. Io avevo allora 20 anni e parlavo un po' di tedesco. Il vedere quei giovani rinchiusi come sardine in quei carri bestiame mi si strinse il cuore, anche perché pensavo che in uno di essi si trovava mio fratello. Decisi di farmi dare dei passeggeri del treno di fronte, pane e ogni sorta di viveri, sigarette e altro. Ricordo che un operaio mi dette il pentolino col suo pranzo da donare a quei poveri giovani, che da 2 giorni erano senza nulla. Con la gonna carica di ogni cosa, chiesi alla guardia della tradotta di aprire, che avrei offerto quelle cose, e così fu. Chiesi pure di non richiudere con il gancio, perché avrei fatto più giri. Mentre distribuivo gli alimenti, in piemontese avvertì i più vicini prigionieri che avrei fatto un segnale per farli evadere. Infatti, quando il tedesco girò dall'altra parte del treno, fece il segnale. E i carri, che non erano stati chiusi, si aprirono di colpo e una marea di giovani scapparono da ogni parte. I viaggiatori del treno di fronte aiutarono in tutti i modi questi giovani, ma il tedesco se ne accorse e, ritornando sul marciapiede, cominciò a sparare. Io mi buttai a terra, ma un giovane accanto a me rimase ferito ad una gamba.
Avevo 18 anni in quel periodo e abitavo in Piazza dei Monti della Pietà, a Roma. In quella bella piazza situata nel centro storico, di fronte, dalle finestre della casa che abitavo con i miei, si vedeva la scuola elementare Trento e Trieste, che fu occupata per la difesa della città da truppe italiane e divenne così una caserma. L'8 settembre l'esercito si era disgregato, gli ufficiali avevano già lasciato i loro posti di comando e le truppe erano sbandate al loro destino. Ricordo quella mattina che fummo invitati dal nostro portiere a scendere nella sua guardiola perché un gruppo di soldati cercava abiti civili dimessi per poter affrontare il lungo viaggio che avrebbe permesso ad ognuno di loro di raggiungere la propria famiglia. Ero sola in casa e pensai che non avevo niente del genere da poter offrire, poiché l'unico uomo in casa era mio padre e non possedeva altro che un paio di pantaloni oltre quelli che aveva già indosso. Per appagare la mia curiosità, però, scesi ugualmente dal portiere, dove una ventina o forse più di giovani in divisa militare si strappavano l'un l'altro dalle mani qualche sdrucito indumento offerto dagli inquilini. Tutto ciò mi commosse e mi resi conto di quanto fosse drammatico quel momento per loro. Rammaricata, stavo per risalire in casa quando scorsi in un angolo uno di questi soldati che non partecipava all'arrembaggio come i suoi compagni. Notai che era molto alto e aveva in mano un borsone che alla mia vista sembrò piuttosto vuoto. Non ebbi un attimo di incertezza, salii di corsa a casa e furtivamente, complice la mia solitudine, presi nell'armadio di mio padre gli unici pantaloni e poi cercai ancora una camicia ed un paio di scarpe. Tornai di nuovo in portineria, dove ormai non era rimasto più nessuno, ma al solito angolo seduto lì in terra c'era ancora lui, il soldatone. Gli offrii miseri panni ed egli accettò con gli occhi lucidi di contentezza e subito scomparì nella guardiola di indossarli. Attesi e fu tanto il mio stupore nel vederlo ricomparire nei pantaloni di mio padre che riuscivano appena a coprirgli poco di più di mezza gamba, con la camicia aperta e ai piedi gli scarponi militari, poiché le scarpe di mio padre erano corte. Mi chiese allora come poteva ringraziarmi e frugando nel suo vuoto borsone ne estrasse un libro che mi diede dicendomi «Tienilo, per mio ricordo». Il libro «Novelle per un anno» di Luigi Pirandello è ancora per me un suo ricordo, anche se del ridicolo ragazzo che vidi allontanarsi quella mattina non seppi mai il nome, ma soltanto che doveva raggiungere i suoi nel Veneto.
Yolanda Temporin, letta da Chiara Romano, ha 20 anni, quando cerca di salvare il fratello soldato dalla deportazione. Mentre Luigia Palazzi, letta per noi da Giulia Strippoli, conserva ancora il pirandello regalatole da uno dei soldati rifugiatisi nella sua portineria. Entrambe rispondono all'appello della mia guerra.
Le storie e vicende delle singole persone, le loro testimonianze, i diari, le foto, si fanno coralità dell'esperienza vissuta nel nostro paese durante la Seconda Guerra Mondiale ed entrano a far parte della narrazione storica grazie a un modo di fare storia non scontato, praticato e affinato proprio dentro la rete degli istituti della Resistenza. Angelo Bendotti, presidente dell'ISREC, l'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, è stato uno dei tessitori della rete degli istituti.
Quando noi nasciamo non eravamo fra i primi, ma c'erano pochissimi istituti. E si pensa di dare vita a un qualcosa che inizi a raccogliere le carte e a salvare le carte, la documentazione del periodo resistenziale. Prima c'erano degli istituti che avevano fatto moltissimo nella raccolta della documentazione, ma che erano in un certo senso proprio davvero la continuità di quella raccolta partigiana, resistenziale, anche proprio nei loro dirigenti, erano uomini quasi tutti che venivano nella resistenza. Dagli anni 70 inizia una storia che per me è una storia diversa e che è segnata da tutta una serie di elementi che non sono rintracciabili prima, che sono in fin dei conti l'attenzione al presente, all'oggi, alla politica. Tu non facevi una ricerca storica che poi determinava il costituirsi iniziale di alcuni archivi che poi si sarebbero sviluppati se non aveva un senso politico. Tu volevi parlare con l'oggi, volevi interloquire con i movimenti, volevi fare parte di una pluralità di voci che erano quelle che chiedevano il cambiamento. E non c'è dubbio, gli istituti erano da quel punto di vista lì una fucina di idee, di intenzioni, di volontà, e questo determina pian piano un'attenzione anche da parte di chi era più imbarazzato rispetto a questo modo di fare archivio, di fare storia, di ricostruire, che all'inizio proprio degli anni 70 incomincia a rendersi conto che c'è un modo di fare storia, non tanto sulla costruzione degli archivi, ma proprio nel fare storia che riguarda per esempio l'uso di fonti che fino a quel momento non erano state minimamente tenute nella giusta considerazione. Intendo dire le fonti orali, ma le fonti della memorialistica, per esempio, dell'autobiografia, erano le fonti popolari che diventavano importanti, questi diventavano gli strumenti della ricerca. Il mischiare in continuazione i piani, il sovrapporre in continuazione nel tuo operare da ricercatore, ma io direi ancora di più nel tuo operare da intellettuale, e non dare mai per scontato che solo alcuni luoghi erano deputati per la ricerca, che bisognava andare anche a cercarla dove apparentemente magari non ti sarebbe mai venuto in mente di metterci dentro gli occhi, perché quando si parla per esempio di cultura popolare voleva dire evidentemente fare un lavoro di scavo enorme, ma chi l'aveva fatto fino a quel momento? Nessuno. E tu incominciavi a praticarlo. Da questo punto di vista fondamentale è stato davvero il magistero di Quazza, perché è stato fra i docenti universitari, nell'autorevolezza che lui aveva, era preside della facoltà di lettere a Torino, di magistero a Torino, è stato quello che ha dato un po' l'autorizzazione a procedere a queste pratiche, diventando nel 72 presidente dell'Istituto Nazionale e incominciando a portare nell'Istituto Nazionale anche questi ragionamenti, questi discorsi, e fondando quello che secondo me è stata un po' la rivista che ha modificato l'atteggiamento rispetto anche alla costruzione degli archivi, che è stata la rivista di storia contemporanea. Lì erano a un certo momento anche riconosciuti come percorsi, come strade che avevano il loro significato, la loro validità e che potevano interloquire, interagire con le fonti cosiddette colte o alte, o chiamale come vuoi. La storia della Resistenza non veniva vista come un momento, i 20 mesi, ma c'era un prima e c'era un dopo, che era il discorso che sempre quella rivista, per esempio, più di altre faceva sulla continuità. Cioè la continuità voleva dire che a fianco delle lotte partigiane c'era o immediatamente prima da studiare le lotte operaie, le lotte contadine, la trasformazione della società e via, 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 via. E quindi studiavi la storia nella sua complessità da A, cioè il Novecento era una grande fucina in cui era avvenuto di tutto. E è qui che dico inventare gli archivi, perché quando tu partivi dall'osservazione che tutto era documento in un certo senso, avevi fatto quel passo dal cui poi non ti saresti più mosso, avresti continuato a praticare quel tipo di approfondimento, di raccolta. E ti muovevi in direzione di raccogliere tutta la documentazione possibile, ma scoprivi in questo processo che la documentazione possibile, e chi decideva qual era, non era solo le circolari delle formazioni, pensa solo lo stravolgimento che hanno portato le fonti iconografiche. Più difficile buttare via una fotografia che uno straccio di un documento, però salvarlo e farlo diventare documento per la storia non era così automatico e così semplice, perché anche lì dovevi metterti poi a cercarle. È in questo rapporto che secondo me si creano gli archivi e si costruiscono gli archivi. Voleva dire anche metterti in contatto con una serie di testimoni che forse era la prima volta che venivano intesi come tali, dai nomi altissimi che poi hanno fatto la storia del nostro paese, la letteratura, la scrittura, la narrazione della storia, ma era anche l'uomo semplice che però era stato prigioniero, internato, deportato, magari arrivo addirittura a dire repubblichino, fascista, ma che aveva cose da raccontare. Era un'attenzione ancora una volta all'oggi, al presente, alla persona. Io ricordo che scoprire che in Bergamasca erano stati sicuramente più di 20.000 gli internati militari, ti faceva accapponare la pelle, perché dicevi: ma rispetto al numero dei partigiani, questi qui sono una valanga, nessuno li ha mai sentiti, nessuno li ha mai ascoltati. E allora ti veniva la prima idea di dire: ma perché non incominciamo a sentire loro che l'8 settembre l'hanno vissuto sulla loro pelle direttamente? Perché sono stati catturati l'8 settembre o negli intorni dell'8 settembre. Per loro la patria davvero è morta in quel momento, perché li hanno portati via. E lo scoprire, la complessità, per esempio, delle scelte.
Sono partito da casa il giorno 8 di settembre, né? Comunque mi ricordo sempre il fatto particolare, scendo da via Vittorio Veneto con mio padre e incontriamo un sarto che abitava in via Sant'Anna, buon uomo, ma beveva. Io scendo con mio padre in divisa, lui viene su e mi vede, si ferma in mezzo alla strada, barcolla un po' e poi in dialetto mi dice: «Dual, signor tenente, vi stavi a cacca, la guerra è finita!» E io mi rivolgo a mio padre sorridendo e pensa cosa vuol dire essere ubriachi. Invece l'ubriaco ero io, Orti, perché era vero quello che aveva detto. Comunque sono partito e siamo arrivati a Merano e lì il giorno dopo siamo stati presi subito. E questo per dirle anche, diciamo, l'atteggiamento della popolazione. Tutta la gente era armata. I ragazzetti di 15-16 anni erano in giro con un bracciale con la svastica, un fucile mitragliatore o un mitra a spalla, e erano loro che dettavano legge per la città e noi dovevamo stare zitti e stare fuori. Sparavano, non è che facessero complimenti.
L'8 settembre si sentivano queste cannonate. Però il mio animo ha cominciato a pensierirsi e dire: qua non può andare così liscia, perché è impossibile che la Germania accetti che l'Italia si tiri via. Qua succederà qualcosa. Noi nel nostro aeroporto mancavano i viveri, perché noi siamo stati chiamati in anticipo, non era ancora il momento di andare a fare il corso. Siccome erano sbarcati in Sicilia, allora hanno anticipato la nostra chiamata. Per cui l'aeroporto non era ancora attrezzato per noi che dovevamo fare il corso e non c'erano ancora i nostri viveri. Il mangiare scarseggiava, noi davamo un po' di minestra con dentro qualche maccherone e basta, ci mancava. E in più dovevamo fare il corso, che era piuttosto pesante, perché facevamo fare corse in giro al campo e mancava il mangiare, tant'è vero che alla sera si andava a rubare il grano turco, si prendevano giù le pannocchie di grano turco e si mangiava il grano turco così. E quella sera che è successa, diciamo che si è sentito qualcosa di queste cannonate, allora io mi sono preoccupato di andare a mangiare, mentre tutti gli altri non andavano a mangiare, perché dico: tanto adesso la guerra finisce così così. Io, preoccupato da quel che poteva succedere il giorno dopo, sono andato e mi sono ho preso un paio di gambelle e me le sono mangiate, perché la fame era forte e poi anche l'età, perché avevo 20 anni. E infatti il giorno dopo, di notte, gli avieri sono scappati, noi invece siamo chiusi in camerata e siamo stati lì, e al mattino, quando sono arrivati i tedeschi, ci hanno messo in un hangar, perché lì c'erano gli hangar per dirigibili, erano hangar molto alti, enormi, e ci hanno messi tutti lì, ci hanno fatto fare anche i presentatori a questi tedeschi, e poi ci hanno incolonnati e ci hanno portati in Parma.
Che la mattina lì, in una caserma, noi eravamo dentro in 2500. Comunque sento dei rumori, pim, pam, pam. Quando cosa c'è, salto fuori, vado alla finestra, vedo un carro armato che fa girare il cannone. Allora io vado là, in fuleria, gli dico: signor tenente, guardi cosa c'è dentro un carro armato, quando sono i tedeschi, non muovetevi, state fermi, non muovetevi, state fermi. Orco cane, volevamo anche scappare, perché adesso se arrivano dei tedeschi mi portano via. Poi io avevo una paura che loro, se mi prendono, mi tornano a mandare in Russia a combattere. Tutti quei giovani che trovavano fuori li portavano dentro. Da 2005 siamo partiti di lì, 4.000, 1.500 persone in più. La strallavano, no? In giro, dove dopo 4 giorni, però 4 giorni, non si puliva, non si lavava, porco cane. Avevamo bisogno di fare un bisogno. Era qui in piedi, lasciava sui pantaloni e lo faceva lì. E faceva caldo, né? Perché a settembre sa che è ancora caldo. Lì al sole, che batteva giù proprio il sole lì, fa niente. Comunque siamo partiti. Mi hanno fatto fuori, mi hanno detto che li portavo in Germania a lavorare. Prima di uscire dalla caserma mi hanno perestrato tutto, né? Neanche un coltellino, neanche di tagliare il pane, la pagnotta, niente. Sequestrato tutto. Andando alla stazione, 3x3, uno di qua, uno di là, dei guardie che mi accompagnavano con le donne, perché c'erano dei ragazzi che erano mica pronti, insomma, a fare il militare, però loro li hanno presi e li hanno portati dentro e li hanno portati in Germania lo stesso, e hanno preso loro, comandano loro, c'è niente da fare. Le mamme andavano lì per salutare il figlio col calcio del fucile, o il cane non lasciava salutare. Oh, dove siamo poi? Ma niente, siamo partiti sul treno, andate. E via.
Luigi Goisis, Celestino Milesi, Ettore Pezzotta sono 3 dei 20.000 internati militari bergamaschi, arrestati rispettivamente a Merano, Parma e Tortona, rifiutano, come la stragrande maggioranza dei soldati, di tornare a combattere e vengono trasferiti in diversi campi di prigionia. Tornano a casa tra il maggio e il novembre del 1945. Sono stati intervistati alla fine degli anni Ottanta, nell'ambito della ricerca promossa da ISREC Bergamo e pubblicata in Prigionieri in Germania, la memoria degli internati militari, a cura di Angelo Bendotti, Giuliana Bertacchi, Mario Pelliccioli e Eugenia Valtulina.
La strada nel bosco. Le italiane e gli italiani raccontano l'armistizio del settembre 1943. Un podcast di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ISREC Bergamo e la Rete degli Istituti della Resistenza. Ideato e curato da Claudio Iampaglia ed Elisabetta Ruffini. Montaggio Niccolò Guffanti. Musiche originali di Daniele Bettini al pianoforte e synth e Roberto Zacca Cirillo alle percussioni. In questa puntata sono intervenuti Rosangela Pesenti, insegnante e dirigente UDI, e Angelo Bendotti, presidente ISREC Bergamo. Letture di Diana Santini, Chiara Romano, Giulia Strippoli e Martina Stefanoni. Le testimonianze degli internati militari bergamaschi sono tratte dalla fonoteca dell'ISREC di Bergamo. Potete riascoltare tutti gli episodi di La strada nel bosco su radiopopolare.it o sulle principali piattaforme di podcast.